E da qualche tempo gli attori della scena italiana, anche i registi, insomma i protagonisti in generale della scena teatrale del nostro paese, si stanno raccontando alcuni momenti fondamentali della loro formazione attraverso, della loro attività attraverso i grandi lavori del teatro internazionale. Si chiama Trame, non a caso, è un programma a cura di Laura Palmieri. Non sono delle vere e proprie pillole perché sono un po' più lunghe, ma condensano la vicenda di un grande titolo nella idea che ne hanno e che ne danno alcuni appunto protagonisti della scena teatrale. Questa sera tocca a Fabrizio Gifuni, che racconta Amleto di William Shakespeare.
Amleto di William Shakespeare, raccontato in 10 minuti da Fabrizio Gifuni.
L'Amleto di Shakespeare è uno dei grandi paradigmi assoluti del teatro e della letteratura di tutti i tempi. Paradigma nel senso che è una storia che, come ci hanno raccontato in quel meraviglioso libro che è Il Mulino di Amleto, Giorgio De Santillana, è una storia che viaggia nel tempo a tutte le latitudini. La ritroviamo dall'Oriente all'Occidente, naturalmente nella tragedia greca, dove la storia di Oreste e di Elettra, che vendicano la morte di Agamennone, è uno dei precursori. Poi c'è Lucio Giunio Bruto, che racconta del nipote di Tarquinio il Superbo, figlio di una sorella, che vive una storia assolutamente analoga a quella dell'Amleto, e naturalmente poi le storie che vengono dalla Danimarca, Saxo Grammaticus, che racconta di questo Hamlet, Amletus nelle Gesta Danorum. Insomma, è una storia che attraversa appunto il tempo e lo spazio, fino a che Shakespeare gli dà una forma insuperabile, nel senso che è un testo perfetto che contiene tutti i temi fondamentali che appartengono all'essere umano, che riguardano l'essere umano. Chi è Amleto? Amleto è un principe, figlio di re, è un intellettuale che studia a Wittenberg, in un'università importante, quella di Martin Lutero per intenderci, è un guerriero, è un uomo di corte, ma soprattutto è un grande amante ed esperto di teatro. Cioè è un uomo che conosce le compagnie, conosce i gusti del pubblico, conosce le mode teatrali, e il teatro è, diciamo, al centro di questa trama meravigliosa, perché Amleto, che perde il padre, Amleto I, scopriremo presto, ucciso dallo zio Claudio, non si sa bene fino a che punto con la complicità di Gertrude, che nell'Amleto di Shakespeare rimane una figura di cui è difficile decifrare il livello di complicità, quanto sappia, quanto non sappia, quanto non abbia voluto vedere, e questo ci viene raccontato in quella meravigliosa scena che è l'incontro scontro violentissimo tra Amleto e la regina. Questo fantasma di Amleto I è un fantasma che aleggia ad Elsinore, in questo palazzo, e che appare subito all'inizio della tragedia sugli spalti. Cioè diventa una presenza vera, diventa una voce, che è una voce fantasmatica, è una voce della psiche di Amleto, e che è, appunto, sarà poi colui il quale questo fantasma rivelerà, diciamo, il turpe assassinio. Ci sono un'infinità, un numero abbastanza grande di personaggi che costellano questa tragedia, oltre ad Amleto, al fantasma, a Claudio e a Gertrude, naturalmente Ofelia, che è figlia di Polonio e sorella di Laerte. Polonio è un personaggio che quasi mai rappresentato in una maniera degna, non all'altezza, diciamo, della sua scrittura, nel senso che la scrittura di Shakespeare è venata anche di comicità, di ironia, ne fa anche un personaggio in alcuni momenti buffo, involontariamente comico, ma a mio avviso è un grande sbaglio quello di vedere Polonio come un personaggio soltanto divertente o sciocco o pedante, perché Polonio è il segretario di Stato. cioè è un uomo di potere, è il principale consigliere del re e quindi è una figura tutt'altro che di secondo piano. Dalla fantasia di Shakespeare nascono dei personaggi meravigliosi, a partire dai becchini dell'ultimo atto, del quinto atto, quando Amleto, dopo diverse traversie, viene esiliato in Inghilterra e in qualche modo condannato a morte, nel senso che Claudio dà ordine attraverso una lettera, facendolo accompagnare dai suoi compagni di università, Rosencrantz e Guildenstern, di metterlo a morte. In realtà lui si salva in una vicenda rocambolesca, ritorna, approda in questo cimitero dove incontra questi due becchini che sono una delle grandi invenzioni di Shakespeare e che ai tempi di queste meravigliose lezioni d'arte, che sono durate 3 anni quasi, che fece Orazio Costa in Accademia nel mio corso, ci fece fare all'epoca a tutti, a coppie, portando ognuno il proprio dialetto. Cioè c'erano i becchini siciliani, i becchini abruzzesi, i becchini, perché Shakespeare lo scrive in una lingua popolare, come molto spesso fa. Allora, che cos'è, al di là di questa trama che si sviluppa e che poi ha mille altre articolazioni, qual è secondo me il cuore dal mio punto di vista? È naturalmente il teatro e il potere che il teatro, in quanto rito magico, può avere sugli spettatori, sui cosiddetti spettatori, che in realtà fanno lo spettacolo molto più di quanto non siano disposti a credere. E quindi nel momento centrale della tragedia Amleto accoglie la compagnia dei comici, gli chiede di recitare un brano che ricorda in qualche modo l'assassinio di suo padre, fa inserire, scrive addirittura, quindi diventa drammaturgo, scrive 10 versi per indirizzare ancora meglio la trama della tragedia e fa assistere il re e la regina e la corte a questa rappresentazione. È la famosa trappola per topi, e la trappola per topi è non soltanto il meccanismo che svela, diciamo, la colpevolezza di Claudio, perché Claudio nella famosa scena interromperà la recita non sopportando il potere di questa storia. Quindi Shakespeare gli riattribuisce tutto il valore magico, catartico, cioè a cosa servono gli spettacoli, perché ci riguardano, perché è nato il teatro, che cos'è l'esperienza, appunto, che i greci chiamavano catarsi, cioè rispecchiarsi in una storia e capire che profondamente quella storia ti tocca, ti sconvolge, ti muove delle pulsioni. Ecco, il teatro è davvero il centro di questa storia e forse mai come in nessun'altra tragedia Shakespeare riversa in un personaggio come Amleto tutto il suo amore per un'idea di teatro. Il teatro serve anche a smascherare il potere, e l'altra cosa fondamentale è che il potere e, diciamo, la menzogna si smaschera col gioco. Naturalmente il to play, che è recitare, che è il dramma e che poi nelle lingue europee diventa jouer, eccetera eccetera, assume una valenza proprio, diciamo, anche lì originaria. Cioè quando Shakespeare scrive "the play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king", e il dramma, che generalmente si traduce il dramma, la recita, sarà per me, traduceva Costa, l'accalappia coscienza del re, per far tornare la rima in verso, cioè la cosa con cui prenderò la coscienza del re. Si potrebbe anche tradurre alla lettera "il gioco è la cosa con cui prenderò la coscienza del re", perché Shakespeare, come gli antichi greci, sa che il gioco è la più seria delle attività umane. Come racconta Sofocle nella tragedia di Edipo, salva la città, la comunità, chi sa risolvere un indovinello, altrimenti la sfinge lo inghiotte. Quindi avere la capacità di recuperare quell'attività ludica, cioè essere in grado di giocare, è qualcosa che salva l'uomo. E anche nella tragedia di Shakespeare il gioco, che diventa anche questa antic disposition, che è il modo in cui Shakespeare definisce il famoso atteggiamento di Amleto, no? La pazzia, che, diciamo, letteralmente si può definire temperamento buffonesco, no? Cioè, nel caso di Amleto, sovrappongo a un temperamento già diciamo, disposto alla melanconia e alla nevrosi, diremmo con un termine moderno, una forma simulata di pazzia o di buffoneria che è l'unico modo che mi fa restare vivo a corte. Quindi ancora una volta attraverso il gioco io posso resistere all'idea del suicidio, ad esempio, no? Quando poi si arriva al famoso monologo essere o non essere, cioè cos'è più nobile? Accettare gli scherni, le oscenità che la vita ti mette di fronte tutti i giorni, le prove, la lentezza della giustizia, l'offesa di un amore non ripagato e tutto quello a cui la vita mette un essere umano di fronte, ecco, va sopportato tutto questo oppure a un certo punto si può dire basta? Prendere un pugnale e dire basta tutta questa vita, di basta, basta. Ecco, quando Amleto si trova di fronte a questo, diciamo, ragionamento, che è il famoso essere o non essere, decide di restare al mondo e di restare a corte attraverso il gioco e attraverso il teatro, un po' come avevo fatto io nello spettacolo di Gadda, che per me è un Amleto del Novecento. La cognizione del dolore è una riscrittura del paradigma di Amleto, cioè Gadda che pensa più volte al suicidio nel corso della Prima Guerra Mondiale e anche in altri momenti della sua vita, resiste alla sua ferita mortale proprio come Amleto e decide di non uccidersi facendosi buffone. Il suo modo di essere pazzo è scatenare la lingua più incredibile che sia mai apparsa nel Novecento italiano. Un'altra cosa, così, un'altra chiave possibile è naturalmente quella del rapporto padre-figlio, che poi ha dato vita a tutte le interpretazioni, diciamo, novecentesche e freudiane, ma non è indifferente il fatto che Freud nel 1899 scrive l'interpretazione dei sogni dopo la morte del padre, perché inizia ad avere dei fenomeni di dispercezione sensoriale, sta male, ha degli sbandamenti e decide di scrivere questa opera che inaugura il Novecento, che è l'interpretazione dei sogni, e sappiamo che Shakespeare iniziò a scrivere l'Amleto dopo la morte di suo padre. Quindi un nesso sicuramente c'è, questo fantasma del padre aleggia, così come il tema dei sogni. L'interpretazione dei sogni di Freud sviluppa e approfondisce un tema che è abbastanza centrale nell'Amleto, sicuramente nel monologo essere o non essere. Uno degli argomenti contrari al suicidio è, diciamo, se poi in questo paese da cui nessuno ritorna le cose sono, diciamo, non cambiano, perché ci dice che staremo meglio. E allora, appunto, Amleto e Shakespeare con lui parla di dormire, sognare e ci racconta di che cosa è fatta questa trama della vita che si confonde col sonno e con la veglia. Poi si potrebbero dire tante cose perché questo è un testo assoluto, non soltanto perché, come dicevo, affronta tutti i temi dell'essere umano, ma perché ad esempio dal punto di vista teatrale proprio, della pratica attoriale, è un personaggio che potrebbe fare chiunque. Cioè non c'è una descrizione del personaggio di Amleto, una descrizione fisica, se non un piccolo riferimento durante il duello finale in cui sembra che la regina dica che Amleto ha una costituzione un po' pingue, ma quindi potrebbe essere leggermente sovrappeso, ma in realtà Amleto è un personaggio che può fare chiunque, può fare un attore basso, può fare un attore alto, un attore magro, cioè non è un personaggio connotato come altri in Shakespeare in cui c'è bisogno di una certa figura per portarlo, così come Costa in quegli anni dell'Accademia faceva provare a tutti i ruoli, cioè le donne potevano provare tutti i ruoli maschili e gli uomini potevano provare tutti i ruoli femminili, così come sappiamo che dall'Ottocento fino al presente, all'Amleto di La Tella, Amleto può essere anche una donna tranquillamente. Io ho lavorato sull'Amleto a più riprese, con più studi, uno dei quali è questo concerto per Amleto con orchestra sinfonica diretta da Rino Marrone, che è una cosa che abbiamo inventato e creato insieme su due suite di Shostakovich, che Shostakovich compone per il teatro e per il cinema a distanza di 30 anni dedicandole all'Amleto. Io faccio un attraversamento del testo e naturalmente il punto di vista per me è molto vicino a quello di cui ho parlato, cioè il gioco il teatro, la trappola per topi. E l'altra cosa che mi sta molto a cuore, a cui io sono molto attento, io cerco di vedere tutti gli Amleti che vengono fatti, sono proprio, diciamo, affamato, nel senso che ho proprio una curiosità da spettatore, ma da uomo di teatro, anche di vedere come sono state risolte alcune cose. Vediamo come questo regista ha risolto l'arrivo dei comici, vediamo come fa apparire il fantasma, vediamo come... Ecco, un'altra cosa a cui sto molto attento è come viene rappresentato il palazzo, nel senso che se si toglie la dimensione della corte, del palazzo, diremmo oggi, diciamo con un termine pasoliniano, tutto diventa più difficilmente leggibile e comprensibile. Quando vediamo l'Amleto, per un attimo possiamo anche immaginarci che questa storia avvenga oggi in Italia, nel 2020, nel palazzo presidenziale, cioè che questa cosa riguardi, non so, il figlio del Presidente della Repubblica, il Segretario di Stato. Poi non c'è bisogno necessariamente di fare, come dire, di contemporaneizzare o di adattare le cose, però se uno c'ha presente, lo puoi fare anche, no, in un non tempo o con costumi 500-600, non importa, però l'importante è avere chiaro all'interno che il meccanismo è quello del palazzo, cioè siamo dentro un palazzo di potere dove si gioca una partita, dove si giocano intrighi nazionali e internazionali, dove si giocano le sorti di paesi vicini che confinano, le ambizioni di altri sovrani o di altri presidenti della Repubblica o di altri dittatori che stanno per invadere, che stanno per arrivare. Ecco, se gli si toglie quella cosa lì, diventa tutto un po' più borghese.
I podcast di Radio 3. Trame. Trame è un podcast a cura del teatro di Radio 3, disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
Questa era Trame, il programma curato da Laura Palmieri, che questa sera ha accolto Fabrizio Gifuni, che ha raccontato Amleto di William Shakespeare. Se volete, lo avete appena sentito, potete cercare con RaiPlay Radio sul sito di Radio 3, cercando i programmi, tutte le puntate di Trame, che via via costruiranno, beh, una sorta di piccolo, una piccola guida a alcuni titoli teatrali importanti che si andrà arricchendo sempre di più. Naturalmente con RaiPlay Radio potete cercare anche tutte le altre trasmissioni di Radio 3, e per quelle musicali, a parte la nostra, perché Radio 3 Suite ha naturalmente tante parti o in diretta o insomma dei cartelloni che si possono riascoltare magari soltanto per breve tempo, ma si possono ritrovare tante parti come le interviste, il magazine, il Sotto la Lente, l'archivio soprattutto, dove c'è tantissima musica. E poi, se volete, potete cercare i concerti del Quirinale. Tutti i concerti del Quirinale al 2015 sono tutti possibili da ascoltare, a vostra disposizione. In questi giorni magari c'è più tempo anche per cercare di ascoltare la musica se si vuole, soprattutto per chi è a casa in maniera forzata, come praticamente gran parte di noi, e può trovare questa proposta musicale, come anche una delle proposte musicali di Radio 3 in assoluto più amata, le lezioni di musica. Magari qualcuno scopre le lezioni di musica proprio in questa occasione. Le lezioni di musica sono tutte disponibili con la app RaiPlay Radio, e naturalmente continuano anche in questi giorni, in queste settimane, come continua Radio 3 Suite. Andrea Penna un saluto, come anche da Giorgio Spolverini in regia e da Luciano Panici alla console per la parte tecnica. Noi ci ritroviamo presto a questi microfoni. Adesso naturalmente ci abbattiti.